Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze, in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30, dico come sempre ma in realtà questa sera andiamo a recuperare degli argomenti che avevamo preparato per settimana scorsa avrete forse notato Sui Generis non è andato in onda perché abbiamo lasciato naturalmente spazio alle notizie che arrivavano dalla redazione. Allora la mia mail è mordiglia@radiopopolare.it, questa è la penultima puntata della stagione, di questa lunga stagione insieme. Ripartiamo poi a settembre, per cui più che cosa vorreste dirmi, di che cosa vorreste parlare in quest'ultima parte di stagione, c'è ancora una puntata, quindi insomma scrivetemi le idee, magari se ne avete per il prossimo anno. Da settembre si ricomincia e quindi se ci sono argomenti che insomma vorreste sentir trattati qui in onda a Sui Generis, scrivetemi anche durante l'estate. Di che cosa parliamo questa sera? Allora, come vi dicevo, recuperiamo una rubrica che ci viene a trovare normalmente ogni secondo venerdì del mese, siamo al terzo venerdì però appunto la ritroviamo, ed è la rubrica che noi abbiamo che ci ha accompagnato un po' tutto questo palinsesto, ed è la rubrica dedicata ai gruppi di maschi che si incontrano e si confrontano su questioni di genere. Oggi abbiamo l'ultimo gruppo che viene a presentarsi, è un gruppo di Parma e si chiama Maschi che si mischiano. Poi andremo a parlare invece di un'esperienza nata nel 1996, è un'esperienza che si chiamava Server Donne, che ancora una volta ci ha raccontato come la tecnologia non sia affatto neutra e come invece un approccio femminista a questi temi sia interessante e importante. Ecco. Adesso invece in apertura andiamo a parlare di sicurezza, che cosa vuol dire sentirsi al sicuro, un tema che vedremo poi dopo, di cui si è impossessata spesso la destra, è al centro del dibattito quando si parla di violenza di genere, e allora andremo a parlare proprio di questi temi e in particolare di spazi sicuri. Tra pochissimo, allora, dopo il nostro stacco qui a Sui Generis. Thank you. Allora, cominciamo questa puntata di Sui Generis andando a parlare di spazi sicuri, e lo facciamo attraverso un libro che è appena uscito, che si intitola Ci muove il desiderio, una storia di femminismi e spazi più sicuri. È edito da Meltemi Editore. L'autrice è Giada Bonu Rosenkranz, che è in collegamento con noi, che è una studiosa e attivista femminista, attualmente è ricercatrice presso la Scuola Normale Superiore, il Centro di Ricerca sui Movimenti Sociali, e fa parte anche della redazione di Donna Women Fam, e le diamo il benvenuto. Giada, grazie di essere qui con noi.
Grazie, ciao a te.
Ciao.
E a tutte e tutti.
Allora, abbiamo detto per introdurti che parleremo di spazi sicuri, che è un po' il centro di questo tuo libro. Ci sono tante cose che vengono affrontate nel libro, però io comincerei, se tu sei d'accordo, con una definizione di spazi sicuri. Di che cosa stiamo parlando?
Beh, capire cosa sono gli spazi sicuri e spazi più sicuri è un po' l'obiettivo di questo libro, perché lo spazio sicuro è un'idea che viene da lontano, che è stata molto comune nei movimenti femministi e poi transfemministi, e in termini così, diciamo, di senso comune, di solito è l'idea che rispetto a un mondo nel quale ci si sente molto insicure perché esposte a la violenza maschile contro le donne, e di giorno in giorno vediamo quanto è diffusa e comune la violenza, di fronte a un mondo nel quale siamo sempre più precarie, in cui si fa fatica a tenere insieme delle reti di affetto, le proprie famiglie e così via, c'è bisogno di luoghi nei quali sentirsi invece un po' più a casa, sentire un benessere che normalmente non si sente nella quotidianità, negli spazi della propria vita, sul lavoro, in città e così via, e invece si ha bisogno di trovare delle altre persone con le quali sentirsi un po' più al riparo, e quindi non esposte continuamente a quella sensazione di insicurezza. Questa è un po' l'idea, diciamo, il senso comune da cui partivo, però mi sembrava che in questo senso comune troppo fosse dato per scontato, nel senso che nella ripetizione di un'espressione come questo è uno spazio sicuro oppure questo non è uno spazio sicuro, ci fosse troppo sotto la superficie che in qualche modo non veniva esplicitato, e che però forse racconta molto di quali sono i significati che le persone danno a questi luoghi quando li considerano spazi sicuri. E questo è stato il percorso del libro, quindi capire quali sono i significati che le persone danno agli spazi sicuri. E in realtà in questo lungo processo, che è durato 4 anni, che ha coinvolto diversi spazi femministi e transfemministi, intendo con spazi le case delle donne, gli spazi occupati e così via. Ecco, in questi spazi abbiamo provato insieme poi con le persone che gli danno vita a capire cosa sono per loro gli spazi sicuri. E gli spazi sicuri sono quei luoghi nei quali in realtà molto ha a che fare con le emozioni, nel senso che nella nostra vita siamo un po' abituate a non fare troppo caso, a lasciare nel privato o anche fuori da ciò che è veramente importante la questione delle emozioni, ma che invece questi spazi fossero percepiti più sicuri perché in questi luoghi si può parlare a partire da sé, e quindi a partire da come ci si sente, anche dalla rabbia, la frustrazione, la solitudine, la paura e così via, che queste emozioni attraverso la relazione con le altre potessero essere messe a tema e quindi discusse insieme, e poi anche trasformate in emozioni diverse, come può essere la sensazione appunto di sentirsi più capaci di agire, più coraggiose, meno sole e così via, che di fatto poi generano questa sensazione di uno spazio che è più sicuro, ma non in un senso di un rifugio, ma più in un senso che di un luogo che poi ci permette di agire nella nostra vita in una maniera più concreta e più affermativa.
Ecco, il concetto di sicuro è un concetto anche quello un po' difficile, anche difficile da afferrare, è un concetto che si è preso anche molto la destra, nel senso che la destra si è impossessata del concetto di sicurezza, ne ha fatto un uso politico. Allora, come risignificare invece la sicurezza nel senso appunto di convivenza pacifica, forse, o assenza di rischio?
Ecco, tocchi un punto fondamentale, che è stato uno dei punti di partenza anche del libro, perché sicurezza è una parola molto intricata. Sappiamo che negli anni è stata appropriata dalla destra, ha spesso assunto dei contorni anche profondamente razzisti ed escludenti. Ricordiamo i pacchetti sicurezza con cui è stata regolamentata di fatto la vita delle città, ma anche la vita dell'Italia, e che quindi è una parola che molto spesso evoca in maniera quasi immediata tutta una grammatica, un mondo politico molto lontano da quello degli spazi femministi e transfemministi. Per questo per me è stato così importante con loro provare a capire e a risignificare la parola sicurezza, non tanto, intanto ovviamente da una posizione molto lontana da quella, perché la sicurezza delle destre è una sicurezza che, per far sentire sicuro qualcuno, produce continuamente dei nemici, molto spesso anche immaginari, e approfondisce le linee di disuguaglianza, no, del nostro mondo. Ecco, invece in questi luoghi la sicurezza assume una parola, assume i contorni collettivi, nel senso che è una sicurezza di comunità, è una sicurezza che apre e che non chiude, ed è una sicurezza che ha a che fare con l'accoglienza, ma l'accoglienza nel senso di costruire insieme dei modi di stare che permettono alle persone di avvicinarsi e sentirsi protagoniste di quella storia, e non piuttosto di fondare dei confini per cui non è possibile entrare. Poi un altro punto che volevo dire è che alla fine non penso che siano luoghi nei quali si è al riparo dai rischi o nei quali il conflitto non c'è, ma piuttosto siano dei luoghi nei quali il conflitto può essere messo a tema, cioè il conflitto non è per forza una forza distruttiva o che scompone e frammenta la comunità, ma il conflitto può essere un oggetto che viene messo al centro delle riflessioni collettive, di cui si può parlare e attraverso cui possono essere elaborati dei modi di stare insieme, anche perché, per essere completamente chiare, non è che una volta che si prova a costruire spazi più sicuri allora la violenza non esiste più. Non esiste più l'insicurezza, non esiste più il dolore e così via, ma sono più sicuri nel senso che sono proprio hanno un loro senso nel processo, no? Sono un processo attraverso il quale di volta in volta le cose possono essere affrontate, gli può essere dato un nome, può essere continuamente, diciamo, elaborato insieme il luogo che può far stare bene. E in questo possiamo vedere quanto sia distante, no, dal modo convenzionale e un po' tra virgolette mainstream attraverso cui la sicurezza è stata pensata.
Stiamo parlando del libro Ci muove il desiderio, una storia di femminismi e spazi più sicuri, con la sua autrice Giada Bonu Rosenkranz. Giada, un qualcosa di più ti chiederei sugli anni di ricerca che vanno dal 2017 al 2022, quindi che cos'erano quegli anni nella ricerca che tu hai condotto, e quali sono le persone anche con cui tu hai parlato per realizzare questa ricerca?
Sì, allora, questi sono stati degli anni fondamentali, nel senso che erano degli anni in cui si sentivano le conseguenze della crisi economica che veniva da lontano ma continuava a produrre i suoi effetti. Sono stati gli anni attraversati dalla pandemia, sono stati gli anni attraversati da crescenti processi di precarizzazione, e poi sono stati anni anche con delle amministrazioni locali ben precise, perché è importante dirlo, tutti gli spazi, poi la ricerca è stata tra Roma e Madrid, ma qui nello specifico parliamo di Roma, tutti gli spazi coinvolti nella ricerca, che sono la Casa delle Donne Luce Siesta, lo spazio delle Cagne Sciolte, la Casa Internazionale delle Donne, tutti questi spazi erano sotto attacco, cioè ricevevano minacce di sgombero, erano continuamente sotto ricatto, gli venivano tagliate le utenze e così via. La situazione, per inciso, non è cambiata. E, ecco, quello era il contesto in cui c'era un attacco che riguardava in maniera principale gli spazi femministi. È anche importante dire che, seppure la ricerca è calata in quegli anni specifici, quindi in qualche modo racconta anche un po' una fotografia di quegli anni, credo che sia importante collocare questo libro in uno scenario un po' più ampio, perché sappiamo che quello che stiamo vivendo è un contesto nel quale quei processi si sono approfonditi, cioè la crisi delle democrazie liberali è sempre più profonda, abbiamo assistito a un'avanzata delle estreme destre in gran parte degli scenari globali. Questa avanzata si è fondata da un lato sull'alleanza con i movimenti che chiamiamo anti-gender, no? I movimenti che attaccano la cosiddetta ideologia gender, e dall'altra quindi con una centralità delle questioni di genere, degli attacchi contro le donne, degli attacchi contro le persone LGBT, che ha di fatto fondato anche il crescente consenso per questi partiti di estrema destra. Quindi capiamo bene che in questo contesto, che però è un contesto globale, interrogarsi sulla questione della sicurezza da parte di una serie di soggetti che sono anche molto marginalizzati nel mondo che viviamo diventa fondamentale. E nello specifico le persone che hanno partecipato alla ricerca sono le attiviste femministe, anche se non a tutte piace la parola attivismo, perché ritengono che il femminismo sia diciamo una posizione nel mondo che riguarda tutta la propria vita e non soltanto del tempo che viene dedicato a questa attività. Però diciamo le attiviste femministe di questi spazi, io ho intervistato una cinquantina femministe, sono persone che fanno politica, sono operatrici degli sportelli antiviolenza, sono donne in fuoriuscita dalla violenza che vivono negli spazi femministi, quindi diciamo una composizione variegata, per cui è stato possibile anche raccogliere degli sguardi molto diversi su che cos'era per loro sentirsi più sicure all'interno di uno spazio.
Ancora una domanda voglio farti, Giada, sul titolo del tuo libro, Ci muove il desiderio, che tu poi racconti alla fine del libro. Possiamo dire che cosa significa questo slogan, che è uno slogan che conosciamo però all'interno appunto della tua ricerca.
Sì, quindi lo conosciamo perché l'abbiamo sentito risuonare tanto nelle piazze, è uno slogan che viene da Niuna Mens Argentina, e che tra l'altro celebra proprio in questi giorni 10 anni dalla prima manifestazione nel 3 giugno del 2015, ed è uno slogan che in qualche modo allude a questa forza profonda che ci muove, questo desiderio di cambiare tutto. Perché usarlo nel contesto degli spazi femministi e transfemministi? Perché di fatto questo è un libro che ha parlato tanto di questo lavoro incessante sulle emozioni, e poi dall'altro lato per proprio l'etimologia di questa parola, no? Desidus, che significa questa tensione verso le stelle, questa aspirazione costante a un altrove che non è ancora qui, e in questo senso credo che sia possibile raccontare gli spazi femministi e transfemministi come degli spazi che guardano continuamente a questo altrove, guardano a un mondo che non c'è, ma che viene costruito giorno per giorno, provato a costruire attraverso appunto questi spazi più sicuri, questi nuovi modi di stare insieme e così via, che può essere interpretata in qualche modo come una costante ricerca delle stelle. E poi perché in un mondo così soffocato, no, da i respingimenti delle persone migranti, da l'esclusione delle persone trans da una serie di spazi, da queste retoriche sempre più violente, sempre più accese e conflittuali, tornare a parlare di desiderio forse ci riavvicina a un aspetto della politica, ma anche del nostro modo di stare in questo mondo, nella nostra società, che è un po' diverso e che forse rimette in circolo delle passioni più felici.
Grazie mille, grazie Giada Bonu Rosenkranz, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi e un caro saluto.
E abbiamo parlato del libro Ci muove il desiderio, una storia di femminismi e spazi più sicuri, edito da Meltemi Linee. Stepping stones, but every little thing.
15 minutes before the reservation, and says he's got Knicks tickets instead. I mean, I was at the restaurant, so I took the steak to go. I had two martinis at the bar and went to meet my friends down the street. What a loser.
Sui Generis Radio Popolare, e allora oggi noi andiamo a ritrovare la rubrica che ci ha accompagnate da settembre fino ad adesso, e oggi è l'ultima rubrica di questa stagione di Sui Generis, ed è la rubrica dedicata, anzi proprio preparata da diversi gruppi di uomini che si incontrano, che ragionano proprio sull'essere uomini e su questioni di genere. Ne abbiamo ospitati tanti di gruppi quest'anno, e lo scopo era proprio quello di dire: ma c'è un mondo là fuori di esperienze che si possono fare, che si possono incontrare per ragionare di questi temi. E allora il gruppo di oggi è un gruppo di Parma. Nome del gruppo:
Maschi che si mischiano.
Luogo di incontro e ogni quanto vi trovate?
Allora, ci troviamo nelle nostre case, quelle dei soci fondatori, che siamo in questo momento siamo rimasti in 8 dei soci fondatori, prevalentemente ci troviamo a casa nostra. Più spesso nella casa dell'unica donna del gruppo, di una giornalista, Chiara Cacciani, per il semplice motivo che lei ha una figlia minorenne, e quindi li fa comodo quando ci troviamo lì da lei.
Quando è nato il gruppo e per quali ragioni?
Allora, il gruppo è nato nel 2016 a Parma, e il motivo è un motivo, diciamo, un po' pesante, un po' triste. Nel 2016 a Parma in un mese sono successi 4 episodi di femminicidio. Sul giornale sono apparsi dei titoli, sui giornali di tutta Italia, dove si menzionava Parma come la capitale italiana del femminicidio. Questo alla stragrande maggioranza di noi, di quelli che facciamo parte del gruppo, non andava bene. Faccio notare tra l'altro che i colleghi di gruppo sono tutti parmigiani doc, no? Quindi io sono un parmigiano acquisito. Io mi definisco colombiano di nascita, italiano d'adozione, parmigiano per scelta. Quindi non gli andava bene, e Stefano Fornari, che era un consigliere comunale all'epoca, ha pensato bene di fare qualcosa, ha contattato Chiara Cacciani, la giornalista, per chiederle se l'aiutava a creare un gruppo di uomini che si esprimessi contro la violenza sulle donne. Chiara, che conosceva la maggior parte di noi soci fondatori, quindi si è data al compito, ha radunato noi. Abbiamo organizzato inizialmente una marcia di protesta che portava gli uomini in piazza il 25 di novembre, quindi il giorno internazionale contro la violenza sulle donne, giorno in cui tradizionalmente sfilavano solo i centri antiviolenze, quindi gruppi prevalentemente composti da donne e da qualche familiare maschio delle vittime. Quindi noi abbiamo pensato di radunare solo uomini in piazza Duomo a Parma. Abbiamo radunato più di 2000 uomini, e poi di fare un corteo parallelo che poi è confluito in una delle vie centrali di Parma, via Cavour, e poi siamo andati tutti insieme fino in piazza Garibaldi, dove abbiamo espresso la nostra solidarietà alle donne riguardo agli episodi di violenza. Cosa volevo dire? La nostra intenzione era di fare quella manifestazione e diciamo basta, no? Noi non eravamo un'associazione ancora, ma subito hanno iniziato le autorità, le scuole e poi poco dopo le aziende a chiederci di fare degli interventi, di partecipare e tutto. Quindi ci siamo dovuti costituire un'associazione entro un anno, quindi nel 2017 noi eravamo già costituiti come associazione e abbiamo iniziato a fare regolarmente il lavoro, però noi siamo un'associazione di volontariato, quindi noi siamo tutti, a me piace definirci, siamo tutti maschi alfa, nel senso che tutti abbiamo dei lavori, fra virgolette, un po' importanti, no? E quindi dedichiamo il nostro tempo di volontariato a questa impresa, devo dire con buon impegno da parte di ciascuno di noi, però diciamo anche con risultati che ci lasciano abbastanza soddisfatti.
Eh sì, vedo che tu usi quindi l'espressione maschio alfa, che di solito ha una connotazione un po' negativa, invece sì. La giri in qualche modo. Senti, quali sono i temi che trattate prevalentemente? Abbiamo raccontato appunto da dove nasce questa associazione, quindi di sicuro il tema della violenza, come mi hai già un po' anticipato. Ci sono altri temi di cui parlate nelle vostre riunioni, nei vostri incontri?
Allora, noi parliamo del tema della violenza, diciamo il cappello generale, poi dopo a questo tema sono legati gli stereotipi inconsci, perché buona parte della violenza sulle donne avviene in maniera velata, no? Quindi quelli che vengono chiamate le microaggressioni, o quindi usi di linguaggio, comportamenti, atteggiamenti quotidiani che non sembrano minacciosi contro le donne, però che in realtà lo sono. E quindi noi facciamo molti interventi di questo tipo, rendere le persone, soprattutto gli uomini, consapevoli che un determinato linguaggio, che un determinato atteggiamento, eccetera, tipo il mansplaining o il protezionismo eccessivo, il paternalismo, eccetera, non vanno bene, vanno contro la parità e contro il rispetto e la dignità, e che possono essere facilmente sostituiti. Quindi da una parte la parte degli stereotipi inconsci, dall'altra parte invece l'uso del linguaggio, che è fondamentale. Noi siamo convinti che come diceva la Paola Cortellesi nel suo discorso quando ha preso i Davide di Donatello, cioè alla fine le parole sono l'espressione del nostro pensiero. Quindi se io sto usando delle parole che riflettono discriminazione, sto lanciando un messaggio forte. Quindi devo essere consapevole di quello, perché devo scegliere delle parole che per lo più non siano discriminatori, anzi non per lo più, che in maniera assoluta non siano discriminatori. E questo richiede un'attenzione particolare. Lo so, noi riceviamo tanti, tra virgolette, noi lavoriamo molto con gruppi di uomini, soprattutto nelle aziende, e lì riceviamo, però non si può più dire niente, tutto. Diciamo, no, si può dire tutto, solo che devi stare attento a quale parole usi per esprimere il tuo pensiero, che è diverso. Poi l'altro tema che è molto importante, noi lavoriamo con le scuole, molto con i ragazzi, quindi andiamo a esaminare la sfera affettiva, che tipo di connotazione danno loro alla sfera affettiva e come si rapportano, soprattutto sapendo che oggi che si usano tanto i mass media, i social, eccetera, queste cose possono sfuggire di mano. E quindi andiamo a creare consapevolezza di questo tipo nelle scuole con i ragazzi. E un altro tema che a noi è molto caro, però questo soprattutto per le aziende, è il tema della leadership, quindi come incrementare il numero di donne in posizione di potere, riguarda sia le aziende però riguarda anche la politica, no? Quindi come fare in modo che gli organi di conduzione delle organizzazioni riflettano meglio i numeri, che dovrebbero essere più o meno pari, più o meno 50-50. Quindi questi, diciamo, sono i temi che ci preoccupano e sui quali spesso siamo chiamati ad intervenire. Il cappello generale è come coinvolgere di più gli uomini in questa lotta, come rendere gli uomini più consapevoli, come anche farli uscire un po' della passività o sì, dell'atteggiamento del io non sono violento, quindi non è un mio problema.
Certo. Senti, voi avete un sito internet maschichesimmischiano.it e una delle sezioni del sito è Scegli che uomo sei. Chiamate quindi subito chi vi raggiunge un po' una scelta, non saprei, però a una presa di consapevolezza. Vogliamo raccontare un po' come nasce questa parte, quindi la parte in cui ci si chiede ma io che maschio sono?
Allora, questa campagna è stata, noi da quando siamo nati nel 2016 ogni anno abbiamo fatto una campagna di consapevolezza. Devo dire che 4 delle persone che compongono il nostro gruppo sono esperti di marketing, no? E quindi sono loro le menti che dietro tutte queste campagne. Circa 7 anni fa, se non mi sbaglio, noi abbiamo lanciato la campagna Scegli che uomo sei, quindi abbiamo scelto 6 frasi. Adesso non me li ricordo tutti, se tu sei di fronte al sito mi potresti ricordare qualcuna, però per esempio che io mi ricordi: sei un uomo che rispetta le donne o li mortifica quando sono in pubblico. Quindi questo cercava di mettere in evidenza i principali atteggiamenti che gli uomini in maniera inconsapevole prendono, soprattutto in situazioni pubbliche, per farle capire che bisognava stare attenti e bisognava cambiare atteggiamento. Mm-hmm. Quindi la nostra campagna e questo tipo di campagne cercano di arrivare al massimo possibile della popolazione, soprattutto della nostra provincia, che è la provincia di Parma.
Sì, certo. No?
Però devo dire che molte delle nostre campagne, soprattutto l'ultima che era, abbiamo fatto una campagna con i pizzaioli l'anno scorso, in cui sceglie la pizza 4 ragioni, si chiamava, e quindi che erano 4 motivi per cui essere consapevoli ed essere coinvolti in questa lotta. E i pizzaioli di Parma provincia, però poi dopo hanno iniziato a chiedercelo anche nel Veneto, hanno iniziato a chiedercelo anche a Reggio Emilia e a Roma, anche dei pizzaioli hanno iniziato a chiederci se potevamo anche fornire loro delle scatole, perché questo era soprattutto per le persone che prendevano la pizza da asporto, delle scatole con una vignetta di Gianlo, un vignettista che collabora con noi, e quindi chiedere a lui di aiutarci a esprimere il nostro pensiero con una vignetta molto, molto simpatica. E quindi ti dico, noi tutte queste campagne, abbiamo fatto anche delle campagne con il Parma Calcio, con le Zebre, che è la squadra del rugby di Parma. A Parma il rugby viene molto seguito, e tutti gli anni cerchiamo di lanciare una campagna diciamo di sensibilizzazione della popolazione riguardo le tematiche. Scegli che uomo sei è stata una campagna che noi abbiamo lanciato, ripeto, circa 7 anni fa, sugli autobus di Parma. C'erano questi cartelloni e questi sticker dove venivano rappresentate le 6 frasi, e poi le macchine del comune tutte avevano aderito anche, mm-hmm, anche a queste campagne, comprese le macchine a noleggio, quelle dell'infomobility.
Guarda, le leggo così ci facciamo un'idea di queste 6 frasi. Le leggo tutte. Scegli che uomo sei, appunto, è la frase che c'è in ognuno di queste di queste domande, diciamo. La prima è: un partner attento o che si fa servire? Un padre che ascolta o che spaventa? Insegni il rispetto o denigri le donne? Aiuti un amico che si separa o sono affari suoi? Un collega che valorizza o che svaluta le donne? In pubblico ascolti le donne o le mortifichi? Ancora una domanda ti voglio fare a proposito di maschi che si mischiano, e cioè una domanda sulla possibilità di fare rete invece con altre realtà del territorio, in particolare di Parma. Insomma, so che ci sono diverse realtà interessanti a Parma, vorrei sapere con chi avete in qualche modo stretto delle alleanze.
Beh, noi a Parma con Rete di Uomini lavoriamo soprattutto con Maschile Plurale, anzi uno dei nostri soci fondatori, Marco De Riu, fa parte di Maschile Plurale a livello nazionale ed è stato anche presidente dell'associazione. Collaboriamo molto con Liberiamoci dalla Violenza, che è un centro creato dal comune proprio per aiutare i maschi che agiscono violenza a cambiare atteggiamento. Questo, noi non interveniamo direttamente su questi progetti, ci sono degli psicologi, delle persone che gestiscono i progetti, però spesso e volentieri ci coordiniamo per andare nelle scuole, per andare nelle aziende e fare una testimonianza che sia mirata e valida. E lavoriamo tantissimo con i centri antiviolenza, ovviamente, perché loro sono proprio la parte che rappresentano le vittime, anzi buona parte all'inizio, buona parte degli introiti che arrivavano a noi come donazione, noi li giravamo ai centri. E poi anche con associazioni come la Casa delle Donne, che anche quella è un'associazione costituita da solo donne, sempre per esprimersi su tematiche che riguardano la parità di genere. In generale, con qualunque associazione lavori su questo fronte. Devo dire che il Comune di Parma è molto attivo e che l'assessorato alle pari opportunità ogni mese praticamente fa un incontro in cui ci siamo tutti e quindi lavoriamo, ci coordiniamo e ci mettiamo d'accordo su gestire progetti nelle scuole come il progetto Open e tanti altri tipi di attività.
Grazie mille, grazie Alvaro Gaffaro di Maschi che si mischiano, grazie per essere stato con noi.
Grazie mille Elena, grazie dell'invito.
She stood alone, far from home, right at home. Hear her speak true. What was lost at all cost? Someday she'll be free. The black night, I'll be where the moon meets the starlight. Follow me, follow me. I'll be where the ocean never cries, and I'll be where the world never dies. Come follow me, follow me, follow me. Someday she stands to be fearlessly, she fearlessly takes me by the hand. I am
Sui Generis Radio Popolare. Allora andiamo a cambiare argomento, andiamo a parlare di tecnologia, andiamo a parlare del web. La tecnologia non è neutrale, e questo ormai insomma lo sappiamo, chi si appassiona, chi studia i temi della nostra trasmissione, i femminismi, questioni di genere, è una cosa che sa riconoscere, ma non è sempre facile riconoscere appunto la non neutralità della tecnologia. Diverse esperienze hanno invece provato a ragionare su queste. Una di queste esperienze ed è quella che vi raccontiamo oggi, ve la raccontiamo a partire da un testo che ripercorre un po' la storia di questa esperienza, è Server Donne, che è un progetto nato nel 1996 che ha avuto una storia che ci facciamo raccontare oggi da Marzia Vaccari, che è tecnologa e studiosa dei processi discriminatori del Digital Gender Divide, di Participation Gap, del Semantic Divide, insegna presso la Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, dove tiene il corso Media Digitali e Genere. Marzia Vaccari è con noi, ciao, benvenuta.
Grazie a te per l'opportunità, sai. Grazie molto.
Allora, andiamo a raccontare questo libro, questa storia, a cominciare proprio da Server Donne. Che cos'è? A cosa ti riferisci?
Allora, Server Donne è stata una lunga esperienza, che è un gruppo di tecnologhe, un po' a partire da questa mia idea nel lontano 1996, l'anno in cui la macchina è stata accesa. Abbiamo sempre avuto questa idea che dovesse essere arrivato il momento per i femminismi, per le donne, per il movimento delle donne più in generale, di occuparsi anche di informatica, e nel farlo la nostra vocazione è stata quella di presentarci con degli allestimenti tecnologici, per cui noi accendemmo questa macchina che è un server, per cui io nel libro accompagno un po' anche l'evoluzione di internet a partire un po' dalla spiegazione di termini come server, host, rete, internet, nomi di dominio, proprio per decostruire tutto quello che è di misterioso dietro le quinte di una tecnologia che poi, per arrivare ai giorni nostri, ha così modificato la nostra quotidianità. E il Server Donne era appunto una macchina che poi nel tempo sono diventate più di una, e ha segnato un po' anche la vita della comunità dei femminismi italiani e anche di tutta la comunità LGBTQ, perché noi abbiamo ospitato il sito del MIT, abbiamo ospitato tutta la rete dei centri delle donne di antiviolenza, la rete Lilith, che è la rete dei centri di documentazione delle donne, e poi ci siamo cimentate anche in alcuni progetti molto pionieristici per il tempo, come Portico Donne, dove a cavallo del 2000-2002 abbiamo fatto esperienza di una web radio, di un ciclo anche di videoclip, prima dell'avvento di tutto il fenomeno della cross-medialità, dove ciascuno di noi oggi è in grado appunto di pubblicare di tutto da un punto di vista multimediale. E questa macchina poi nel tempo ha anche segnato e fatto e aperto dei luoghi fisici dove abbiamo formato molte ragazze, molte donne, anche con una specifica prospettiva, che era quello di formare delle sistemiste, cioè persone con un ruolo molto particolare, che è quello di saper gestire i sistemi operativi della rete. E poi la cosa che più io ho amato, che più ci tengo, è che abbiamo tenuto per tantissimi anni un motore di ricerca alternativo a Google, e proprio all'insegna del fatto che volevamo dimostrare che era possibile avere un altro tipo di informatica, un altro tipo di tecnologia che non fosse quella diciamo prodotta dai grandi giganti che sono sul mercato, che attraverso appunto forme che poi si sono rivelate di colonizzazione, di sfruttamento, è diventato diciamo un modo molto preciso e molto concreto di segnare la differenza da un punto di vista del genere.
Eh sì, ecco, perché forse Marzia, qui farei un passo indietro che avrei dovuto fare all'inizio, e c'è una piccola riflessione che credo che anche oggi sia del tutto necessaria, sulla cosiddetta neutralità della tecnologia, sull'illusione della neutralità della tecnologia e su come invece il patriarcato metta un cappello anche sulla tecnologia. In che modo possiamo riconoscere questo che sto dicendo, se è così, se è corretto?
Assolutamente, perché hai fatto molto bene a fare questa precisazione, perché è stato evidente fin da subito, fin da quegli anni 96, 1996, che l'informatica era esclusivo appannaggio di una diciamo filiera professionale, che è quella del tecnico informatico, che tipicamente ricoperta da maschi bianchi privilegiati del nord del mondo. Tant'è che nel libro la figura del sistemista è messa molto in chiaro, proprio per specificare quanto sono figure che in apparenza sono neutrali, in apparenza scrivono software, gestiscono infrastrutture, dicendo che sono oggettive, nel senso che sono concretezze tecnologiche, quando in realtà invece contengono una specifica visione del mondo, che è quel del capitalismo in primis, ma un capitalismo che ha proprio radici profonde nel patriarcato, cioè in un patriarcato che intende comunque trovare forme nuove di discriminazione, anche da un punto di vista di tutte le soggettività ai margini. E nel libro diciamo, diventa molto evidente man mano che lo si legge quanto questa diciamo parte, questa vocazione del progetto ha fatto la differenza, cioè avere un nodo in rete, tenere anche semplicemente un dominio come Women It, significava dire che c'era un'altra parte che aveva altre cose da dire, e soprattutto riguardo queste professioni cercava di fare la differenza. Io adesso il tempo è un po' stretto, ma non riesco forse a sufficienza a far capire quanto l'informatica sia stata, come dire, scippata all'inizio diciamo nell'avvento, un po' nel dopoguerra, è stato appannaggio delle donne, e server donne in qualche misura voleva far capire quanto la subalternità che questa visione del mondo patriarcale riserva alle soggettività ai margini possa essere invece ribaltata, decostruita, ricostruita in un'altra scena, che è la nostra, insomma, quella dei nostri saperi.
Eh sì, è stata un'esperienza che insomma è raccontata anche molto bene con tanti documenti all'interno di questo libro che appunto si intitola Server Donne, come il titolo dell'esperienza, che è edito da Agenzia X e che è scritto da Marzia Vaccare, con cui stiamo chiacchierando. Marzia, tu insegni anche a Bologna un corso di media digitali e genere, che è l'argomento di cui stiamo parlando, l'argomento diciamo più generale di cui stiamo parlando. E allora ti vorrei chiedere, da quell'esperienza, dall'esperienza di Server Donne a oggi, quali sono un po' le magari le macro differenze, dei grossi passi avanti che abbiamo fatto che ancora ci restano da fare?
Allora, da un punto di vista di passi avanti, io sono molto critica rispetto a tutto quello che è stato il femminismo, nel senso che, ma anche in generale i movimenti politici, purtroppo presi sempre da delle emergenze, ci occupiamo poco di questo aspetto, cioè dell'aspetto della neutralità della tecnologia, quando invece è assolutamente, a mio parere, una criticità da prendere in considerazione, proprio perché mi sono poi occupata di recente di teoria critica dei media digitali. Il problema è diventato derimente, nel senso che io adesso mi occupo di più di intelligenza artificiale e il bias, no? Le allucinazioni di queste AI generative stanno dimostrando che da qualche parte questa tecnologia, così come i colossi l'hanno poi diffusa e noi ci siamo immersi, ha ricreato delle forme di discriminazione molto molto potenti, perché la rete, la tecnologia le amplifica. E diciamo, da certi punti di vista ci siamo un po' tutti alfabetizzati, ma siamo poco consapevoli di quanto dovremmo essere più abili e dovremmo stare di più in amicizia con queste macchine, perché, per farti un esempio, le AI vengono nutrite da set di dati. Se questi set di dati non contengono i nostri contenuti, le AI generative non li possono elaborare e riprodurre. E ci sono anche ormai degli allarmi da parte anche dell'UNESCO, e di questo io mi occupo nel corso che tengo all'università, che indicano quanto sia preoccupante il fatto che, da un punto di vista di rappresentanza proprio nella professione degli esperti di informatica, soltanto il 3% a livello mondiale è di genere, l'1% LGBTQ, e solo la parte, diciamo, del nord del mondo le percentuali si alzano, ma non arrivano a più del 20%, per cui da un punto di vista della rappresentanza le percentuali sono veramente basse. Da un punto di vista della rappresentazione, purtroppo le AI, se non le conosciamo, se non introduciamo tutto ciò che è la problematica dei contenuti, di contenuti di qualità, di contenuti che rispecchiano un po' le nostre conoscenze di genere, ripropongono in maniera anche troppo subdola una forma di visione del mondo che non ci fa andare avanti, anzi ripropone e ci fa tornare indietro. Per dirti gli ultimi aspetti, e di nuovo torno al corso che tengo all'università, riguardano anche proprio da un punto di vista della neutralità di questi artefatti. Si parla di mogli intelligenti quando parliamo di robotica, di tutta la domotica. Pensiamo alle voci delle, diciamo delle, di Alexa, di Siri, sì. Spessissimo sono voci di genere femminile, molto accondiscendenti, molto subalterne, che abituano, allenano a pensare che il femminile debba ricoprire questi ruoli, questa parte. Non so se ho dato l'idea.
Sì, assolutamente. E allora ricordiamo ancora, e ci dobbiamo salutare con Marzia Vaccari, ricordiamo questo libro, Server Donne, Le Camilla Password, il sottotitolo. Grazie a Marzia Vaccari, grazie ad Agenzia X per questo libro. Grazie Marzia, ciao.
Ciao.
E questa è la nostra sigla di chiusura, noi ci troviamo allora la settimana prossima con una nuova e ultima, l'ultima puntata di questa stagione di Sui Generis. Vi ricordo ancora una volta la mia mail, mordiglia@radiopopolare.it. Io sono Elena Mordiglia e vi auguro una buona serata su Radio Popolare. Ciao!